Lettura numero 20, pagina 158. Percorro a piedi un tratto della strada che si inerpica sopra il campo. Porta la cava di pietra, ma non ho intenzione di arrivare fin là. A sinistra c'è sempre il bosco, a destra si alternano la macchia e la rupe sassosa. Ogni tanto da dietro la curva spunta una macchina e gli occhi dei viaggiatori si fissano sul pedone che il crepuscolo sta per confondere con la pace montana. Sì, anche in qualsiasi altro posto i viaggiatori rimarrebbero sorpresi nel vedere un uomo solo sull'asfalto che cammina con la calma di chi non ha scopo né direzione. Anche sulla strada di Dutovlje la gente mi guarda così, prima che io svolti nel parco accanto alla scuola. Ma ora probabilmente a questi viaggiatori appaio come l'ombra di un defunto che abbia posto piede per sbaglio su un'arteria di traffico mentre errava nei vasti campi senza tempo. L'autista per un attimo non sa se sollevare il pedale dall'acceleratore o premerlo di più. Insomma, vagare in questo modo forse non serve a nulla, ma non posso farci niente se sono convinto che gli uomini prima o poi si calmeranno, si stancheranno di costruire, come in preda a una febbre, città gigantesche, di correre per di fiato attraverso i loro labirinti disseminati di verdi e rossi occhi spalancati. Entreremo, credo, in una lunga epoca in cui l'umanità si sparpaglierà e ricercherà di nuovo il verde, i boschi, i fiumi. Allora, nella pace e nel silenzio, farà il bilancio di tutti gli errori passati. Non è che rifiuteremo in blocco l'evoluzione raggiunta, ma ci accorgeremo che gli enormi agglomerati delle città non rappresentano affatto una soluzione per il nostro modo di vivere. Allora ricominceremo da capo a fare la conoscenza della patria terrestre, sempre che prima, nei nostri vaneggiamenti nevrotici, non la si sia polverizzata con l'energia che lega gli atomi. Già, questa è l'incognita. L'uomo è tanto strambo e curioso che vorrebbe provarci a fare del pianeta in cui abita un bel fuoco d'artificio. Eppure dovrebbero bastargli i paesaggi che possiamo evocare con la fantasia, osservando le fotografie di Hiroshima. Quando tornai qui per la prima volta, 2 anni fa, non pensavo a queste cose, ma durante la passeggiata solitaria lungo la strada venni colto da un'angoscia inattesa. Poco prima avevo percorso, come oggi, i vecchi gradini, fermandomi a ogni ripiano. Semplice spostamento fra oggetti noti, in un'atmosfera familiare. Quando però mi trovai di fronte al bosco cupo, fui percorso da una lieve ma innegabile scossa elettrica, come se mi fossi svegliato di soprassalto in mezzo alla natura libera, come se, nonostante i lunghi mesi vissuti qui, nonostante anni interi di ricordi che aleggiavano quattorno, avessi scoperto appena in quel momento quali tetre figure custodisse dentro di sé questo monte. L'effetto di un lampo all'interno di una camera oscura. Mi resi conto di quanto profondamente fosse marchiato il pendio che mi ero lasciato alle spalle, che all'improvviso mi apparve gravato da una tenebra di piombo, in grado di spaccarne la crosta al minimo accenno del più lieve terremoto, ed ebbi l'impressione che il gelo di un baratro senza fondo stesse per inghiottire la montagna, inabissandola. Allo stesso tempo sembrava che la terra si fosse già squarciata e che ne stessero uscendo i morti, come oscuri embrioni di feti che si ribellavano all'interruzione forzata del loro sviluppo. No, non riuscirò a rendere, neppure in modo approssimativo, la sconvolgente reviviscenza di quell'atmosfera. Era come se tutti i morti fossero qui, sulla strada addossata a questa groppa scura di alberi stupendi, anziché là in basso sui ripiani. Ma più che spiriti in movimento nell'ombra densa dei tronchi silenziosi, evocavano piuttosto l'assalto di una massa compatta che difendeva il proprio territorio dalla curiosità di un uomo che passeggiava, vestito decentemente, sui suoi sandali estivi. Oggi questa impressione non l'ho provata di nuovo. Certo, anche adesso sto pensando alle lunghe file che vanno alla cava o ritornano indietro e mi dico che 2 anni fa dovette essere l'improvvisa sensazione di poter incontrare da un momento all'altro dietro una curva l'arrancante moltitudine zebrata a provocare in me quell'orrenda angoscia. Avevo avuto paura di incontrarli, di incontrare quelli che erano stati con me e io con loro. No, direi piuttosto che nel profondo silenzio della sera ero stato colto da uno sprazzo di chiaroveggenza, di quelli che sono riservati all'artista o all'asceta. Era il risveglio dal torpore in cui ci aveva sprofondati la morte. Per questo è più calzante parlare di feti svegliatisi in me, nel buio, dalla loro immobilità eterna, e l'aspetto impressionante della loro vicinanza ostile, qui, fuori dal regno del filo spinato, scaturiva proprio dalla coscienza che il loro sterminio collettivo si era legato all'infinito isolamento della natura e dell'universo e si era manifestato come una mostruosa antitesi della mia esistenza. Sì, era il contatto diretto con lo squallore cosmico, l'esperienza del vuoto assoluto, un contatto col nulla, con l'essenza del nulla, che nessun occhio umano aveva chiamato alla risurrezione, né alcun sentimento umano aveva nobilitato. Struthof, 500 metri di strada dal campo di concentramento, giù verso Schirmeck, poi ancora un breve tratto di sterrata, quasi una mulattiera che si allarga davanti al grande albergo di montagna, lontano parente del Planisky Orel di Val Trenta. Sono venuto fin qui per il basso edificio sulla sinistra, costruito come un bunker sul lieve pendio. Attraverso la porta spalancata, le piastrelle bianche delle pareti farebbero pensare a uno stabilimento di bagni in campagna. Ma anche se non sapessi nulla di questa stanza bianca piazzata lì, in mezzo alla radura, basterebbe un'occhiata per rendermi conto che chi l'ha escogitata non l'ha fatto con intenzioni benevole. E anche se non notassi subito l'assenza di docce sul soffitto, trasalirei di fronte all'ondata di vuoto che spira da dentro e avvolge tutto l'edificio, quasi tagliandolo fuori dall'ambiente montano che lo circonda. Davanti a un vero bagno si coglie il ricordo degli zampilli deliziosamente caldi o delle impronte lasciate dai piedi umidi. È un'impressione che si prova anche se si tratta di bagni abbandonati o dissepolti dopo secoli interi passati sotto la cenere vulcanica. Su questa stanza, allora, non sapevo nulla di preciso. Credevo si trovasse chissà dove all'interno del campo. Era circondata da un mistero che non mi intrigava, apparteneva alle immagini da cui istintivamente stavo alla larga. Ora so, dai libri che ho letto, che al professor Hirst vennero consegnati 80 corpi, donne e uomini, che Kramer, comandante del campo, aveva ucciso col gas fra queste piastrelle bianche dopo averli ricevuti da Auschwitz. Il professor Hirst li custodiva con cura nell'Istituto Anatomico di Strasburgo per studiare su di essi le particolarità somatiche dell'uomo inferiore. Gli interessavano soprattutto i commissari ebreo-bolscevichi. Quando gli alleati si avvicinarono a Belfort, tutti questi corpi conservati in alcol a 55 gradi vennero fatti a pezzi e bruciati. Così il professor Hirst non poté realizzare i suoi modelli di ominidi, né poté disossare i corpi per ottenere almeno gli scheletri. Berlino sentiva che l'avanzata degli alleati non si sarebbe fermata. Josef Kramer al processo raccontò che le donne dovevano entrare qui dentro completamente nude. Poi Hirst introduceva all'interno del locale, mediante un tubo, i sali volatili e si metteva a guardare lo spettacolo da un finestrino. Ora, questa testimonianza sta appesa al muro, a sinistra dell'entrata. Ciò accadeva nel 1943. L'anno dopo, quando io ero qui, la camera veniva adoperata, almeno per quanto potei constatare, soprattutto per gli zingari. Li vidi nel quinto blocco, quando venni a Rivière come interprete di Life. Prima di allora la camera gas era penetrata nel territorio della mia fantasia soltanto come un sentore. Nella corrente, negli attriti del fiume e degli affamati, era rimasta sullo sfondo, molto al di là del fumaiolo e del suo fumo. Sì, quel pomeriggio, quando tornarono nel blocco gli istriani, il male invisibile ci passò vicinissimo. Se quei prigionieri anziani e di bassa statura non fossero tornati fra noi e non ci avessero raccontato la loro avventura, non ne avremmo saputo assolutamente nulla. Non ricordo più dove li avesse raccolti un SS, forse erano stati prelevati all'interno del blocco. Messi in fila di fronte alla fureria, come animali all'avvicinarsi di una tempesta o di un terremoto, avevano sentito un'inquietudine diversa da quella che sale dal vuoto dello stomaco, diversa anche dal lieve tremito che ti assaliva quando ti svegliavano per andare al lavoro. Gli istriani, ancora più disgraziati degli altri sloveni, avevano imparato dalla storia a interpretare tutte le sfumature della ricca gamma dei presagi. Cominciarono ad agitarsi e a scalpitare come cavalli che sentono l'odore di incendio. E l'SS era davvero un vecchio stalliere, avvezzo a bestemmiare, a offendere, a picchiare l'animale sulla testa, fra gli occhi, a prenderlo a calci nella pancia. Gridò qualche imprecazione a proposito di zingari della malora, ma loro saltarono su come contadini svegli davanti a un agronomo inesperto. «Noi non siamo zingari», dissero indicando la grande I maiuscola segnata con la matita copiativa in mezzo al triangolo rosso. «Italiener und Zigeuner gleich», italiani o zingari, uguale, urlò lo stagliere, ricompattando a pedate quei piccoli uomini che avevano sciolto la fila per mostrargli l'iniziale che portavano sul petto. Erano lettere storte, tracciate da una mano non abituata a scrivere, ma ben visibili e quindi forse capaci di salvarli. In quel momento, dopo che furono di nuovo allineati e sul punto di essere condotti via, ecco che, come un uccello che presagisce l'inizio del terremoto nelle lontane viscere della terra, uno di quegli uomini smagriti sentì vibrare in sé un nervo nascosto e gridò: «Wir sind Österreicher!» «Noi siamo austriaci!» Allora lo stagliere si rigidì come all'ordine di un ufficiale. «Was? Che cosa?» domandò lentamente, pronto ad aggredire quelle creature zebrate. Ma queste ormai stavano già parlando, concitate alla rinfusa, per spiegare la frase miracolosa. E sì, parlavano un tedesco che, dalla fine della prima guerra mondiale, si era così deteriorato che l'uomo con gli stivali si ritrovò accalappiato in una matassa aggrovigliata da cui tentava di districarsi nell'unico modo che l'anima tedesca conosce per tentare di risolvere i suoi complessi irrisolti, urlando. Finì comunque col dirigersi verso l'ufficio dell'interprete, un giovane di Lubiana che raggiunse quel crocchio disperato. Ma li capiva malapena pure lui. Visto che non la piantavano più di proclamarsi austriaci, gli venne ad alzare la voce sull'esempio della scuola tedesca. Alla fine, piano piano, riuscirono a spiegare che erano stati cittadini austriaci fino al 1918. Così l'SS li mandò via a calci e poterono tornare da noi al blocco. Questa prova li depresse ancora di più. I loro sguardi saltavano da un volto all'altro, quasi cercassero in noi la spiegazione di ciò che aveva sfiorato la loro fronte, come una ventata gelida, mossa dalle ali di un uccello notturno. Sì, io capii però a quale destino i vecchi istriani erano sfuggiti, solo quando vidi nel Waschraum, nel quinto blocco, il primo zingaro disteso sul pavimento di cemento, con la schiuma bluastra che gli colava dalla bocca. Non mi chiesi mai dove fosse situata la camera, mi preoccupavo piuttosto dei giovani zingari, a cui il professore aveva somministrato una dose minore allo scopo di giudicare meglio l'efficacia del nuovo gas. Mi sembrava ancora di vederlo quel giovane, quasi un ragazzo, che pareva un vecchio asmatico per il modo in cui tentava con difficoltà di tirare l'aria nei polmoni. Avrei scommesso che si sarebbe accasciato da un momento all'altro, mentre schiudeva la bocca come un pesce fuor d'acqua, o che lo avrebbe schiantato un collasso cardiaco. Invece no, il tormento durava giorni, settimane. Quando passavo davanti al suo giaciglio, il suo bel viso ovale abbronzato mi seguiva sempre. Lo sapeva certo che non potevo portargli alcun aiuto, ma con quel suo sguardo implorante, forse sperava soltanto di legarmi al suo destino, in modo che si fissasse in me e io lo vivessi in tutta la sua inesorabilità, facendogli compagnia nel suo viaggio verso il nulla. Ora, davanti a questo bunker che racchiude la triste cella con le piastrelle bianche, ho rivisto la faccia di quello zingaro ancora ragazzo e mi sto domandando se nel mio sguardo, quando passavo davanti alla sua cuccetta di legno, ci sia stata veramente un'intesa segreta con il suo terribile mistero, o se invece dai miei gesti trapelasse una fretta solo in parte giustificata dalle mie occupazioni, mentre forse era anche frutto di quello zelo automatico e sbrigativo con cui cerchiamo di salvarci da un tormentato e disarmato imbarazzo. Infine, eccomi nel campeggio. Ho nuovamente vinto la tentazione di pernottare in una casa in muratura e di dormire su un vero letto in questa Schirmeck, giudiziosamente accucciata alle falde della nostra montagna. Non so quale strano desiderio di contrasto, di contrappunto, mi abbia preso già durante la mia visita precedente, di sera, alla visione di una casetta ben rassettata e sistemata con cura. Immaginai perfino come avrei potuto trascorrere la notte nel bel albergo, non lontano dalla camera gas. Prima di dormire, pensai, mi sarei messo in contatto con le ombre dei nostri morti, che mi si sarebbero avvicinate lungo la salita. Ma già un attimo dopo mi ero accorto di quanto fosse mostruosa e priva di senso quell'idea. Trasformarmi per una notte in un turista qualsiasi, voglioso di sperimentare nuove emozioni. Evitai dunque l'agguato sentimentale. Fui aiutato dall'apparizione di un plotone di ciclisti attraverso le strade di Schirmeck. Non so se si trattava del Tour de France o di una gara a livello provinciale. La gente assiepata lungo i marciapiedi aspettava i corridori come fossero il Messia. Spuntò invece una piccola macchina polverosa, dentro la quale io stavo scrutando attentamente davanti a me per non farmi scappare il punto in cui la fatale strada di montagna si sarebbe diramata dalla via principale. Non ce l'avevo, è naturale, con la gente che si abbandonava a bazzecole di questo tipo ai piedi di un calvario del XX secolo. Tutt'altro, sono un fautore della vita felice e serena. Ma il ricordo di quei corridori ha fatto sì che io, oggi, come 2 anni fa, decidessi di svoltare verso il campeggio. Mi sono fermato in un punto lontano dalle tende o dalle altre macchine. Avevo spazio a sufficienza per starmene da solo sul margine del prato. Mi sono bagnato i sandali con la rugiada dell'erba folta, mentre toglievo il sedile anteriore destro e gonfiavo il materassino Pirelli per prepararmi un giaciglio. Negli ultimi anni ho ripetuto infinite volte questi gesti: ribaltare lo schienale posteriore, piazzare in mezzo lo sgabello pieghevole e distenderci sopra il materassino, stendere 2 lenzuoli, rimboccarli da tutte e 2 le parti e poi ancora rimboccare la coperta di lana. Sì, ho ripetuto questi gesti nei crepuscoli delle Alpi e di Amsterdam, in quelli di Amiens e di Tübingen, ma solo qui questo automatismo da viaggio è diventato un rituale cosciente. Alla luce della debole lampadina sotto lo specchietto retrovisore mi sono preparato la cuccia, in quello stretto spazio, gustandomi fino alla gelosia la libertà riconquistata. Ammetto di aver goduto spesso di questa delizia, e ora qui, sotto il pendio dei ripiani, sono sveglio con tutte le fibre del mio essere. Mi accorgo adesso che il mio nomadismo è un'eredità del mondo del lager, ma allo stesso tempo so che col nomadismo io non mi sottraggo alla comunità. Piuttosto ribadisco sempre e ancora che l'uomo ha diritto a una sfera d'azione personale nella quale non è lecito che la comunità ficchi il suo naso curioso e le sue unghie velenose. Dopo il mio rientro ho trasmesso ai vivi, come ho potuto, il messaggio di quelli che sono stati ridotti a ossa umiliate. Ora mi sia concesso di diventare un libero pellegrino. Il mio isolamento estivo, in fin dei conti, si trasforma in una silenziosa unione con tutti quegli uomini che, lontani da ogni crudeltà, tentano di svilupparsi da oggetti a soggetti della storia. Fine lettura numero 20, pagina 164.